Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla dei suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore, piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti». Parola del Signore. Ne abbiamo parlato tante volte della diversità di Luca rispetto agli altri Vangeli. Oggi appare con chiarezza questa diversità. Beati i poveri in spirito, perché di essi ha il regno dei cieli, diceva il Vangelo di Matteo. E Luca dice: beati voi i poveri. Il messaggio è lo stesso, è declinato in modo diverso, ma il messaggio è uguale. E leggendolo insieme si capisce maggiormente ciò che Gesù insegnava. Matteo parlava per coloro che dovevano entrare nel regno. Entrare nel regno significa entrare in questa nuova relazione che cambia la vita, rapportarsi in modo nuovo. E per avere un rapporto corretto con Dio occorre partire dall'oggettiva verità della povertà, della condizione umana. Accettare che la vita è così, è questo che facciamo fatica ad accettare. E accettare che col tempo rimarremo ancora poveri, ancora deboli. Invecchiando diventiamo più deboli, non più forti. Fino a 30 anni poi, non più intelligenti, perderemo più la memoria. Ma noi cerchiamo sempre di essere, ecco, la fede c'è se c'è questo bisogno, se c'è questo riconoscimento del bisogno, se ci sentiamo garantiti, la fede non serve a niente. E oggi Luca dice, non dice beati i poveri in spirito, la povertà non è una beatitudine. La povertà è quella condizione dove i cristiani devono risolvere. Negli Atti degli Apostoli le prime cose che facevano i cristiani erano vivere la fratellanza e combattere la povertà. I beni non sono un male, il premio è come si usano. E Luca dice: beati voi, voi sono i discepoli. Sono quelli che domenica scorsa hanno seguito Gesù, Pietro, poi sono stati chiamati altri, dice: voi, se siete qui e mi seguite, vuol dire che c'è una forma di bisogno. Se notate oggi, non c'è bisogno di Dio, questa è la forma di ricchezza, non c'è bisogno. Già essere qui è già una forma di povertà. Ed è importante questa cosa. Se leggiamo i Vangeli capiamo come il tema della povertà è stato preso molto, molto sul serio dai Vangeli. Ma è sempre stato un problema. Quando Gesù manda i discepoli in missione, Luca dice: andate senza borsa, senza bisaccia, senza bastone. E Matteo, dicendo le stesse cose, dice: Gesù li manda e dice: non portate niente, né oro né argento, neanche una moneta nella cintura, una moneta. È per dire che qui sta il problema. C'è la fede, ma nonostante la fede, nonostante la fiducia in Lui, ci sono situazioni dove ti attacchi delle cose e hai le tue garanzie, le tue sicurezze. Sei ancora credente, ma per modo di dire, la fiducia è qui, non è più in lui, non è più lì. Io ricordo sempre un'esperienza che ho fatto da bambino. Sognavo di avere 1.000 lire, che oggi sono 50 centesimi, ma allora, insomma, 1.000 lire a 1.000 lire. E pensavo sempre, se ricevo 1.000 lire, la prima volta che le prendo ne do 500 a mio fratello. Quando le ho prese da mia nonna, la prima cosa, altre 1.000. Ed ero un bambino. Così siamo fatti. Questo è il meccanismo che è dentro di noi. Siamo tutti buoni, farei, ma quando è il momento non è così automatica questa cosa, no? Il problema è che cerchiamo sempre le sicurezze. Ecco qui dice, beati voi che siete qui. E la beatitudine è adesso, non domani. Gesù non promette che non si piangerà più, anche perché sarebbe stupido prometterlo. No, promette che in questa situazione si può vivere una situazione con una serenità di fondo. E questo avviene solo se ci si sente amati. Quando ci si sente garantiti. Ma dov'è la garanzia se guardo me stesso? Tu ci cerchiamo, dove sono le garanzie? Dove sono le garanzie? La garanzia è se ti fidi di Lui. Se c'è questa garanzia, allora si può sperimentare in qualunque situazione una serenità di fondo. Insomma, il Vangelo, quando parla di queste cose, il Vangelo intende dire così, i beni vanno condivisi, tutto qua, tutto quello che ho, dalla testa al cuore, alle cose pratiche, devono servire per amare di più i fratelli. Che è l'unica cosa che dà senso alla vita. Gesù dice, guai a voi ricchi, ecco la contrapposizione. Non è una maledizione questa, non è neanche una condanna. Il Vangelo non è mai morale, non dice dovete fare così. È un modo per far riflettere, in modo paradossale. Poveri, guai. Non è per spaventare. Guai vuol dire, ahimè, è quasi un canto di lutto. E per dire, mi dispiace perché non c'è soluzione, paghi, non è che ti faccio pagare io, sei in questa situazione. E i ricchi sono quelli che non hanno bisogno di niente, ma sono quelli soprattutto che pur di arricchirsi calpestano, vanno contro chiunque. Ma pensavo anche oggi leggendo queste cose, ma ha senso aver tanta roba? Ha senso? Quante volte mangiamo al giorno? Chi ha milioni, quante volte mangia al giorno? Fai le ferie, cosa ti servono tutti questi soldi? C'è un tema che non possiamo più affrontare perché non è più di moda, il tema della morte. Si può parlare di questa cosa? No, perché è per spaventare, per dominare le coscienze. Però oggettivamente, fede o non fede, questa realtà bisogna pur vederla. Che senso ha morire pieni di soldi? Che senso ha? Pensate che è bello condividere, gioire nel vedere la gioia. Mori, non vedi più niente, se poi non credi ancora di meno. Che senso ha? Che senso ha? È proprio un invito a prendere coscienza che la gioia passa qui. Gesù, il tema delle beatitudini è toccare il tema che è la cosa più importante dell'essere umano, il bisogno di felicità che tutti cerchiamo. È la cosa che è più forte di noi questa cosa. Anche qui, la verifica un po' se... Quando si parla di questi temi è difficile. Quando è che si è poveri? Io sono povero? Voi siete poveri? Qual è il conto in banca giusto per dire che non sono povero, non sono ricco? Come si fa a dire queste cose? Ma oggettivamente siamo nati in questa cultura occidentale. Non è ricchezza questa? Avere la sanità pubblica, per esempio. Essere nati in Afghanistan in questo momento. È la stessa cosa? È la stessa cosa. E l'essere nato qui, oggettivamente essere in questo contesto, cosa serve questa ricchezza? Per cosa? Se non per essere più sensibili verso. Mentre la ricchezza ci porta sempre a difenderci contro tutti quanti. Insomma, il Vangelo è questo. È un invito a prendere coscienza. Dove passa la felicità? Passano gli anni. Io sono contento, voi siete contenti? Siete sereni? Cosa siete soddisfatti? Qui passa, è attraverso queste cose che passa la felicità, la serenità o meno. L'essere troppo egocentrici, essere spilorci, essere chiusi, avere le proprie garanzie che non ci sono, attaccarsi. Qui passa la felicità, essere aperti verso il prossimo, sempre centrati su di sé. E anche un invito a fare un esame di coscienza. Ma provate a pensare qual è la beatitudine più comune che sentiamo in giro. Beato tu che c'hai una moglie in gamba. Beate tu che hai figli che sono autonomi, beh, non finisco mai di studiare, beate tu che hai la salute, beate tu che puoi permettertelo, beate tu che hai la fede. E dentro questo modo di parlare c'è un modo di concepire la vita. È come se fosse un destino che ti capita, e naturalmente deve essere felice il destino, e per questo non è mai abbastanza felice, non è mai abbastanza buono, non è mai abbastanza ricco per essere felice. Mentre il Salmo, se avete notato, dice beato chi confida nel Signore. Sono due modi diversi di concepire. Chi aspetta il destino non fa, aspetta, aspetta che succeda, non sceglie, non fa niente di pratico, aspetta. Non si fida, aspetta l'evidenza. Beato chi confida è uno che ha un'impostazione, che sceglie, dice mi fido e provo. Ed è molto bello l'esempio che porta il libro del profeta di Geremia. Uno saggio, uno che potrà godere, uno che mette le radici, l'albero dove c'è acqua, e per quanto caldo faccia c'è acqua. Ma se mi ostino a metterlo lì, c'è poco da fare, inevitabilmente, guai a te, perché paghi. E queste cose, la seconda lettura ci ricorda, che riguardano oggi, c'è anche domani. Beati voi che siete poveri, perché oggi riderete. C'è l'oggi e un domani, non c'è solo un domani, c'è anche la risurrezione, ma è oggi. San Paolo dice, se Cristo non è risorto, vana la fede. Vuol dire, se Cristo non è vivo, e tu non ti accorgi che è vivo, e ti accorgi che è vivo perché tu riesci ad affrontare queste cose con serenità e con gioia, perché è vivo, la fede non serve niente. Non serve niente. Dopo, sì, c'è la risurrezione, ma bisogna aspettare troppo, insomma. Meglio qui, meglio verificarla qua.